L'umanità e altri animali. Con Leonardo Caffo e Margherita D'Amico.
Tutto iniziò per caso. Stavo tornando da scuola. Avevo appena compiuto 10 anni. Non avevo mai visto una volpe così da vicino. Non mi aveva sentita. E non si mosse mentre io la guardavo.
Non aver paura, volpe. Come e perché vengono rappresentati gli animali nel cinema, nel teatro? Cosa rappresentano? Che tipo di metafore, di concetti sono? Oggi Margherita D'Amico all'Umanità e altri animali cerchiamo di occuparci di questo.
Sì, con Leonardo Caffo e con un ospite speciale, un attore fantastico che è Massimo Wertmüller e che non
grazie.
È solo un attore. Buongiorno e grazie,
grazie
per essere
grazie
con noi.
Buongiorno Massimo.
Massimo è anche un amico sfegatato degli animali.
Anche vostro, io direi, per prima cosa, perché vi ringrazio tanto che mi avete invitato.
Grazie a te per essere qui con noi e parleremo di come gli animali sono utilizzati nel cinema, a teatro e anche nel nostro linguaggio, ma non solo per rappresentare qualcosa, ma in che modo? Perché il fatto che si utilizzino gli animali veri continuamente un tempo era indispensabile. Quanti cavalli sono stati spappolati in realtà nei western? Quanti animali sono stati messi in scena in fondo inutilmente, ma forse non se ne poteva fare a meno, e quanto oggi con le tecniche moderne, con la grafica, con il digitale, insomma, quanto si potrebbe risolvere in modo differente, no? La Volpe e la Bambina è un film sentimentale, grazioso, però chissà, probabilmente è stata usata una volpe vera, messa in scena, sempre quella, chissà poi se è stata utilizzata una volpe maltrattandola o no. Poi ora ci sono delle leggi anche molto severe, animalisti sul set, dipende dai paesi, però ci sono dei casi in cui non è così. Per esempio i cosiddetti animalari, che ci racconti nel merito?
Ma no, in verità su un argomento come questo, quello dell'uso degli animali, è chiaro che si potrebbe risolvere con poche parole, cioè laddove c'è violenza o c'è un uso sbagliato di una creatura vivente e senziente, già uno dice. Però poi in realtà è sempre alla fine un fatto di empatia. A me, grazie a Rocco e Pupetta, i miei due cagnolini, mi è scattato un click 15 anni fa, insomma, quant'è, che mi ha portato via da una disattenzione che camminava in mezzo alle carni, al morti, al maltrattamento, con disattenzione, verso invece un'attenzione maggiore. Devo ringraziare Rocco e Pupetta perché mi hanno riportato sulla sacralità di ogni vita, perché altrimenti, a me mi è capitato una volta, per esempio, a me personalmente, ecco, perché altrimenti è vero che bisogna dirlo che io ho visto tanti animali al cinema che venivano maltrattati per fare quello che facevano, non venivano educati con dolcezza, con i premiucci. Venivano educati, un cavallo veniva preso a bastonate per fare, non lo vedevo io con gli occhi miei, ma me lo dicevano. Non sempre, ma poteva capitare. A me mi è capitato per esempio una scimmietta, e c'avevo sta scimmietta sul braccio. L'animalaro in questione...
Perché facciamo un... scusami se ti interrompo, no. Si dice animalaro in gergo ed è una persona che fornisce gli animali,
esatto.
E spesso è uno che c'ha proprio uno zoo. Un'affitta animali.
E poi è anche uno che ci vive. Io ricordo che questo qui ci raccontava che la tigre a un certo punto si era arrabbiata con lui. Lui ci ha fatto il corpo a corpo con la tigre, mica, cioè gli ha dato un cazzottone, l'ha fermata, la fa come un'osteria, insomma, come un ferramenta l'ha preso. Invece era una tigre. Questo porta questa scimmietta e la scimmietta è stata con me sul braccio tutta la giornata, che non poteva farlo, si stancava. E io ricorderò tutta la vita, a proposito di empatia, questa scimmietta che ha cominciato, mi ha detto lui amandomi, aveva preso una cottarella, per cui mi guardava con st'occhioni, con tutte le ciglione, capito? Come dico, quanto è bello, vedi com'è carino, e stava qui tranquillo. Quando ha cominciato a stancarsi, perché non ce la fa a fare più di 3 ore una scimmietta, lei mi ha cominciato a guardare storto, fino a che alla fine mi ha odiato e mi ha dato tutti i morsi, come a dire, vai via, brutto mascalzone, traditore, che non me l'aspettavo da te, hai capito, che mi tieni qui 10 ore per fare questa cosa. Ed era, poverina, distrutta, cioè aveva sta palpebra che calava piano piano sull'occhio. Sai come si addormenta un vecchio di 90 anni davanti al televisore? A sporella. Questa palpebra stanca che si chinava. Questo tipo di discorso per fini cinematografici e spettacolari, chissà quante volte capita. Ah, non c'è dubbio che servono i paletti, perché nel codice civile italiano un animale è considerato ancora un oggetto e non un soggetto vivente e senziente, ma proprio un oggetto. Per cui è chiaro che se tu fai violenza a un oggetto non vieni punito adeguatamente. Quindi, tanto per cominciare, è proprio un segnale di un concetto. È, come al solito, un problema di empatia. Figurate, per me poi l'innocenza di un animale è paragonabile a quella di un bambino, per cui io addirittura sto altrove praticamente. Per me è importantissimo. L'animale è la cosa, è probabilmente la creatura più bella che ci è rimasta, è il portatore più evidente di grazia su questo pianeta. Certo non lo è l'uomo. Però, ecco, forse dal momento che cominciamo a considerarli soggetti pensanti, viventi, senzienti e non più oggetti, cose, ma anche nei fatti, voglio dire, probabilmente un domani uno ci pensa 2 volte a trattare, a distruggere la resistenza fisica oppure, che ne so io, la serenità di un altro essere vivente, quale è un animale.
Posso inserirmi facendo un po' l'avvocato del diavolo, non so se mi verrà benissimo. Per esempio, a me è capitato di cominciare a sviluppare una sensibilità nei confronti degli animali, tuttavia grazie a un film. Probabilmente in molti vedendo questo film hanno avuto una reazione simile alla mia, che è Awasar Baltasar, il film del 1966 in cui quest'asino passa da un padrone all'altro, da una disgrazia all'altra. Io non ho assolutamente idea di come nella realtà poi delle riprese quell'asino sia stato utilizzato, quanto controvoglia immagino sia stato costretto a ruotare la ruota del pozzo con cui poi sta per concludersi il film. Però lì quell'animale è diventato anche un concetto, una metafora per me, mi ha insegnato qualcosa sulla mia vita, sulla vita degli animali, sul fatto che la nostra sorte è comune. Come facciamo a tenere insieme queste due cose, Bert Müller?
Perdonami Leonardo, quali due cose?
La possibilità di utilizzare il concetto degli animali e l'impossibilità di fargli davvero del male nel film, perché poi dal cinema impariamo tantissimo.
Non lo so, io ti devo dire la verità, che finché l'animale, ma dipende come è educato l'animale. Se l'educazione è fatta contropelo, perché poi c'è pure quella a pelo di educazione, cioè tu un animale puoi educarlo pure con la dolcezza, certo a fare quelle cose che deve fare in quel centimetro quadrato come succede al cinema è molto più difficile, ma dovrebbe prevalere sempre il rispetto dell'animale in confronto alla necessità narrativa. Ha sfiorato un tema carino Margherita, perché ha detto che oggi col virtuale è abbastanza incomprensibile che tu prendi a bastonata un cavallo, francamente. Ma attiene, ti ripeto, la sensibilità e l'empatia. Cioè, voglio dire, è vero che tu hai imparato molto da un film, ma secondo me non c'è film che può valere il maltrattamento di un animale. Ecco, io la penso così, ma manco il più grande capolavoro. Comunque sappiamo che ci rimettono anche la vita certi animali sui set. E beh, questo mi sembra incomprensibile, onestamente. Lo dico io, che sarei un addetto al lavoro, oppure umile addetto al lavoro, ma lo sarei. Ecco, francamente non mi trova d'accordo la cosiddetta necessità narrativa.
Più che altro, se pensiamo che il cinema è davvero è un luogo, cioè forse è una frase fatta, però insomma il cinema è finzione e per esempio il sesso reale fatto sul set lo chiamiamo pornografia, no? E invece il sesso, la scena d'amore è una mistificazione. Allora perché, mi domando, nel momento in cui un regista famoso e importante come Tornatore, credo in Bahia, deve filmare la morte di un bue, va a filmarla più volte in un mattatoio, cioè lui pretende di riprendere la reale uccisione di un bovino, perché lo deve filmare veramente? Perché non può simularla? No, lui deve filmare un animale che muore, deve filmare i suoi occhi. Non è una sorta di pornografia quella? Perché non può sublimarlo? Perché non può inventare qualcosa? Non ne è capace forse? Perché, per esempio, io ho scritto un articolo recentemente riguardo una protesta animalista, c'era uno spettacolo di cui era protagonista il bravo Sergio Rubini, pur bravo Sergio Rubini, e lo spettacolo prevedeva in scena un pesce rosso, dei pesci rossi, e degli animalisti protestavano perché questi pesci rossi venivano lanciati, a un certo punto dello spettacolo venivano lanciati da una vaschetta a un'altra, e questi dicevano ma non si possono usare degli altri, dei pesci finti. Io ho anche telefonato, ho anche parlato con Rubini, che ha parlato col produttore, ho detto ci sono queste proteste, devo scrivere un articolo, e lui ha detto beh sì, in effetti hai ragione. E promisero, io lo scrissi pure sull'articolo, che per l'ultima parte, insomma le ultime repliche dello spettacolo a Roma avrebbero usato dei pesci finti. E poi Mendaci hanno utilizzato i pesci veri. E quindi io poi ho scritto un controarticolo dicendo no, non è vero, hanno mentito. E così andò per Tigna, non lo so perché non gli andava, e poi non si sa che fine abbiano fatto
sempre
questi pesci.
Sempre un problema di empatia.
È sempre un problema di empatia, però è pazzesco.
Tra l'altro nella boccia l'acqua sotto i riflettori diventa caldissima, povere creature.
Esatto.
Perché? Per quale ragione? Non se ne... lo so.
Beh, è un tema importante però, perché quello che di fatto con Massimo Wertmüller stiamo discutendo è la possibilità di dare un limite etico all'estetica.
Sì, esatto.
Che è un tema complessissimo, in parte all'umanità e altri animali l'abbiamo già...
Hai ragione. Posso pure dialogare con te?
Assolutamente.
Scusami se ti ho interrotto. Per dirti pure che poi io, se spingiamo l'acceleratore di questo discorso e crediamo che la necessità narrativa o creativa, come vuoi tu, possa avere, hai capito, un passepartout, un diritto in più, allora invece io ti dico che quando uno fa della violenza, per esempio, in genere, un epos, no? Per cui racconta quella violenza sapendo che viene vista da tante persone, non tutte in possesso del codice culturale per decodificare quel messaggio lì, diventa pericolosissimo, in altre parole. Cioè, io non dico che tutto debba essere Bambi, per carità, ci sia, per carità, è giusto che c'è, anzi non ce l'abbiamo più purtroppo, un cinema di denuncia, politico per esempio, impegnato civilmente, quello l'abbiamo proprio perso in assoluto, non c'è più Elio Petri, non c'è più neanche Ettore Scola, non c'è. Però l'idea di celebrare la violenza, per esempio, appunto, che è dentro il discorso che facevi tu, Leonardo, cioè dei diritti e della libertà e della creatività, è già un discorso che a me non mi trova d'accordo, perché è un discorso pericolosissimo. Voglio dire, devi essere bravo, ma molto bravo, a far capire che c'è una necessità quasi mitologica, se vogliamo, a far vedere non solo un bue che viene squartato, ma pure, che ne so io, dei ragazzini che sparano sulla folla, per esempio. Una necessità così importante dietro questo, per poter sdoganare una cosa del genere. In realtà poi nella vita di tutti i giorni noi viviamo vicino a tante cose che vengono sdoganate e non andrebbero sdoganate, a tanti relativismi. Io credo che un po' di sano... Vabbè, a me mi danno certe volte il moralista, è pure possibile, chi se ne frega, può darsi che un po' di moralismo, che è una parolaccia, possa far bene. Ma un po' più di morale, di attenzione, hai capito, a ciò che è bene e ciò che non lo è, anche dentro una necessità narrativa di un grande autore, mica fa male, secondo me, ma è una mia purtroppo molto modesta opinione.
A proposito di morale, adesso ascoltiamo una famosa favola morale di Esopo, perché poi ti vorrei portare proprio sull'uso della parola, di cui tu sei principe, perché noi, a proposito degli animali, parliamo, servendoci continuamente degli animali e delle piante.
Che fame! Esclamò la volpe, che era a digiuno da un paio di giorni e non trovava niente da mettere sotto i denti. Girellando qua e là, capitò per caso in una vigna piena di grappoli bruni e dorati. «Bella quell'uva!» disse allora la volpe, spiccando un primo balzo per cercare di afferrarne un grappolo. «Ma com'è alta!» e fece un altro salto. Più saltava e più le veniva fame. Fece qualche passo indietro e prese la rincorsa. Niente ancora, non ce la faceva proprio. Quando si accorse che tutti i suoi sforzi non servivano a nulla e che continuando così avrebbe potuto farsi deridere da un gattino che se ne stava a sonnecchiare in cima alla pergola, esclamò: «Che brutta uva! È ancora acerba e a me l'uva acerba non piace davvero!» E si allontanò di là con molta dignità, ma con una gran rabbia in cuore.
Se ci pensi, Massimo, noi senza gli animali e anche le piante quasi non potremmo parlare, non potremmo neanche descrivere noi stessi. Forte come una quercia, grasso come una balena, anche diciamo delle cose gentili, delle cose belle, delle cose molto scortesi, quella è una cozza. Quanti animali metti nel, diciamo, non lo so, quello è un maiale, una troia, diciamo delle cose spaventose, e in questo modo noi non solo ci descriviamo, ma anche ci descriviamo in modo sottile, perché se ci pensi, anche quando noi diciamo, non lo so, ho viaggiato in carro, come in un carro bestiame, in qualche modo noi sottolineiamo che viaggiare in carro bestiame è una cosa terribile. Chi fa viaggiare gli animali nel carro bestiame? Oppure come un cane bastonato, chi lo bastona il cane? E anche le cose brutte che diciamo, per esempio degli animali, appunto dei maiali, perché gli animali dovrebbero essere sporchi oppure sessualmente sudici? Come la vedi tu? Quanti animali utilizzi tu nel linguaggio quotidiano?
Noto, per esempio, tutti questi esempi che hai fatto, ovviamente, non solo una sorta di specismo cattivo da parte dell'uomo, nel senso che non si capisce perché quasi tutti gli animali che hai nominato tu sono usati in modo negativo. È difficile, c'è la farfalla, li conti su una mano sola, la farfalla, la forza della tigre, la bellezza del leone, ma poi tutto il resto sono accezioni. No, a me viene in mente sempre una battuta che se a me dicessero, per fortuna non l'hanno ancora fatto, tu sei un cane d'attore, a me io dico grazie. Mi fanno un complimento perché ho così amato, amo così tanto gli animali e i cani soprattutto, che mi fanno un complimento. Però questa cosa, hai ragione te, è vero, ha questa particolarità che come al solito attiene sempre a una sorta di visione sbagliata, no?
C'è questa filosofa molto importante, che in realtà è sia femminista che animalista, spesso le cose si tengono, che a proposito di quello che ci diceva Margherita D'Amico, no, sul carro bestiame, via dicendo, dice che il linguaggio spesso nei confronti degli animali lo è per le varie categorie, onestamente, che se la passano male nella nostra società, dalla condizione femminile a quella del migrante, dice, è un rivelatore di referenti assenti, dice lei. Cioè, il momento in cui dici come un cane o carro bestiame, tu di fatto stai tradendo che c'è una condizione che non nomini, ma che viene fuori. Nella prima parte della puntata viene fuori un po' dalla discussione che abbiamo fatto che sarebbe bello avere una specie di codice etico per il cinema, per cui magari alcune cose, un po' come spesso si chiede per l'arte, non dovrebbero avvenire, o comunque ci dovrebbero essere dei limiti etici all'estetica. In questo caso invece viene fuori, secondo me, un potere rivelatore del cinema o del teatro, cioè per esempio quello che il linguaggio non rivela, la possibilità della rappresentazione può rivelare, no?
Lo so, io, vedi, mi fermo sempre di fronte a quella porta lì, della violenza. E un'immagine violenta come lo squartamento di un animale, un'immagine che facciamo assurgere al più bel e importante simbolo letterario o semiologico, come vuoi te, non vale quella violenza lì, secondo me. Tu mi hai chiesto un parere mio molto personale, tanto poi il cinema va avanti da sé, l'uso degli animali purtroppo va avanti da sé, per questo noi dobbiamo farlo, perché loro, lo sai che non lo fanno, non lo possono fare, mettere dei paletti a questa, poi in realtà sarebbe una convivenza fra noi e loro. Insomma, in quel senso lì, se io ti dicessi, rivoltando la frittata, per una esigenza narrativa, estetica, creativa, accetteresti, non dico di uccidere come è accaduto, ma di ferire un uomo? Io no, veramente, voglio dire, no.
E mi sa che siamo in tre che non l'accetteremo, ma posso solo chiederti una cosa rapida? Ti viene qualche esempio positivo invece di rappresentazione di animali nel cinema, nel teatro, che magari noi non conosciamo, in cui magari la condizione non documentarista, perché sennò ce ne potrebbero venire?
No, purtroppo no. Francamente non avrei un esempio, come posso dirti, gentile, va, usiamo questo termine, nell'uso dell'animale dentro una simbologia, dentro una scrittura, non ce lo vedo, non me lo ricordo forse in questo momento, ma non mi pare che ci sia mai stato, onestamente.
Senti, e voi invece sulle scaramanzie c'è il famoso, parlando di animali, il famoso in bocca al lupo. Le persone rispondono crepi, che è una cosa terribile, perché se l'augurio è in bocca al lupo, evidentemente in bocca al lupo ci si dovrebbe star bene.
Certamente, è così che è nato.
Così che è nato, e si pensa, qualcuno pensa che possa derivare dal fatto che, non so, si alluda alla lupa dei gemelli di Romolo e Remo, oppure non si sa bene quale sia l'origine. E crepi, insomma, è una brutta risposta. Poi gli animalisti sfegatati dicono, non so, crepi il cacciatore, vive il lupo. Forse la risposta più semplice è grazie. Che ne pensi, Leonardo? Dico, tu Massimo, che dici?
Io dico viva il lupo sempre, perché vivendo questo lupo, che poi è la madre, era il cuccioletto dentro la sua bocca, no? Che trovava riparo più forte, più efficace di tutto il resto nella bocca della madre, per cui c'è bocca al lupo, vuol dire protetto bene, altro che crepi. Se crepa,
certo,
non è più protetto quel cucciolo, quindi noi. No, pensavo alla cosa di prima che ha detto Leonardo, ma guarda un'immaginuccia, se vuoi, che fa sorridere, della e vengo anche a Margherita, della scaramanzia, quindi scaramanzia e uso di linguaggio con gli animali e del linguaggio per quanto riguarda gli animali, è quel famoso merda che si dice ai teatranti,
certo.
Che noi sappiamo perché, ma forse molti ancora non lo sanno.
Io non lo so, per esempio.
Ma davvero?
No.
Allora,
spieghiamolo.
Senti che cosa carina che è. Nel 600, 5-600, quando c'era il teatro di giro con i carri semoventi e venivi pagato a caciocavalli e a salami, no, non nominiamo i salami perché qui nessuno di noi mangia carne, ma insomma, a natura, diciamo così, era il tempo delle carrozze coi cavalli. Più cavalli e carrozze venivano a teatro e più c'era pubblico. Quindi più merda di cavallo era fuori del teatro e più c'era pubblico in sala. Per cui tanta merda, ridendo, voleva dire tanta cacca di cavallo. Ecco, questa, se vuoi, è un'immagine, vero, non probabilmente profumata, ma gentile del rapporto fra l'animale e il nostro lavoro.
E ovviamente il lavoro sul linguaggio, prima Margherita D'Amico faceva tutti quegli esempi che insomma conosciamo bene, in bocca al lupo, insomma ci sono tutta una serie di elementi linguistici che tradiscono un uso non piacevolissimo, diciamo così, della vita animale. Tuttavia, diciamo pure che se davvero prendiamo per buona la suggestione che sempre veniva da Margherita, cioè la sostituzione col digitale e con la grafica dell'animalità all'interno del cinema, probabilmente usi esopici o metaforici degli animali possono ancora essere utili per aiutarci a comprendere la vita animale. Mi viene in mente questa cosa che volevo chiedere a Massimo Wertmüller, sì. Spero gli sembri pertinente. C'è una maschera della tradizione storica, diciamo così, che è la maschera del Pulcinella, che è famosa per essere né umana né animale, né uomo e né donna, e con cui, tramite questa linea di confine tra uomo e animale che viene sempre rotta, noi riusciamo a capire qualcosa sulla nostra condizione. Forse quello può essere un uso interessante o intelligente della visione che ci avvicina agli altri animali nel teatro o nel cinema.
Potrebbe essere una, come la vogliamo chiamare, un altrove, un non luogo, dove non a caso una maschera come Pulcinella, come tutte le maschere, è qualcosa di senza circolazione sanguigna e senza sesso, e senza categoria, senza identità, diciamo, umana, corporale. Però devo aggiungere che tu hai detto Pulcinella, e Pulcinella aveva sempre quella sua attività preferita ogni giorno e appena poteva, che era mangiare la pasta asciutta. Lui soffriva di fame, no? 24 ore al giorno. Quindi appena vedeva un piatto di pasta, e quello è molto umano però. Però hai ragione tu che forse, ragionando sul simbolo, allora ci può essere spazio, però sono segni evocati allora in quel caso, sono segni spinti in una zona a forza, ma non sono, come posso dirti, realtà violentate, sono così, segni evocati. Allora sono d'accordo, allora a livello di simbolo, a livello di metafora addirittura, può anche essere che abbia ragione tu.
Bene, noi ringraziamo moltissimo Massimo Wertmüller per essere stato qui con noi.
A voi.
E verremo a vederti a teatro e invitiamo anche i nostri ascoltatori a venire ad applaudirti, perché Massimo sarà a Roma insieme sulla scena insieme a Rodolfo Laganà, interpreti di Amici per la pelle, testo e regia di Stefano Reali, dal 30 aprile al 19 maggio al Teatro 7 a Roma.
Di Michele La Ginestra, sì.
Grazie infinite.
Grazie a voi, Massimo, grazie. Sono mille. Stato molto felice di essere qui con voi.
Bocca al lupo allora.
Viva!
Merda, merda.
Ah,
di
bravi,
cavallo.
Ecco, abbiamo dette tutte, sì.
Beh, Margherita, insomma, abbiamo imparato che esiste forse finalmente la possibilità di discutere un limite etico anche per il cinema, per il teatro, ma anche la possibilità di lavorare sul nostro linguaggio. Ci siamo salutati con un in bocca al lupo e grazie, a sabato prossimo allora.
A sabato e buona giornata.
L'umanità e altri animali, di Leonardo Caffo e Margherita D'Amico. Regia di Elisabetta Parisi. Tutte le puntate su Rai Play Radio. It's only magical.